Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, quando sono le 8:06 andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali di oggi. Come tutte le mattine in radio vi leggiamo i quotidiani, anche questo lunedì 4 dicembre facciamo lo stesso. Vi ricordo i contatti della nostra radio, il numero di telefono 06 49 17 50, il nostro sito internet ondarossa.info, dove potete ascoltarci in diretta streaming e dove potete recuperare le registrazioni delle varie trasmissioni, dei vari approfondimenti, anche la rassegna stampa tutti i giorni la ritrovate sul nostro sito. E in ultimo la nostra mail ondarossa@ondarossa.info. E allora partiamo con la lettura delle prime pagine. Il primo quotidiano che ho fra le mani è il quotidiano di Torino, La Stampa, che come diversi giornali quest'oggi titola sulla questione ancora del generale Vannacci. Diciamo, potremmo affermare una questione e un caso letterario, anche se ci fa fatica a chiamarlo così, un caso di un libro, quello del generale Vannacci, Il mondo al contrario, che è arrivato in cima alle classifiche di vendita dopo una spasmodica attenzione, direi, di alcuni quotidiani su tutti i Repubblica, che crea di volta in volta dei martiri per affermare la propria intransigenza rispetto a delle idee che con semplicità manichea ogni tanto vengono anche giustamente rappresentate dentro al mondo delle idee di destra, mentre questa Repubblica baluardo della sinistra, della democrazia e dei diritti di tutti e tutte ha condannato in maniera fortissima questo libro, dandogli un'attenzione enorme, direi contribuendo non poco al fatto che abbia venduto così tanto e che le idee del generale Vannacci siano potute arrivare a così tante persone. Siamo arrivati a leggere notizie paradossali, che è stato invitato in scuole a parlare di questo suo libro, insomma, che l'hanno fatto tanti, il baluardo, insomma, di delle tradizioni, di alcune idee che oggi sembrano messe in discussione, in parte sicuramente lo sono davvero, e non però grazie a Repubblica, al lavoro che fa Repubblica o giornali di questo tipo, o al lavoro che fanno i partiti politici che questi giornali sostengono. Comunque La Stampa titola Esercito, lite su Vannacci, scontro sulla nomina a comandante di Stato Maggiore delle Forze Terrestri. E poi nello stesso titolo c'è Salvini attacca l'Unione Europea e gli alleati, il leghista liberare l'Europa dalla sinistra e dai Soros, Tajani sull'AFD sbaglia. Qua si fa riferimento anche a quello che è successo, cioè la dunata sovranista a Firenze. Alessandro De Angelis titola che questa adunata è stato un flop. Sulla Stampa c'è anche un'intervista al controverso generale del mondo al contrario di Simonetta Shandivashi, che riporta come titolo una parte di virgolettato: educhiamo uomini e donne deboli. Questo lo dice il generale Vannacci. Un ruolo, appunto, quello che gli è stato dato, che lui stesso definisce prestigiosissimo, contento di continuare a fare il soldato, cosa che non ha temuto di dover smettere di fare neanche quando era stato rimosso alla guida dell'Istituto Geografico Militare con l'accusa di aver veicolato contenuti omofobi e xenofobi nel suo libro. E questa, insomma, è una notizia che ritroveremo in vari quotidiani e eviteremo, insomma, di dargli troppo spazio, però insomma è impossibile non leggerla. Appena sotto ci sono due fotonotizie, una riguarda il femminicidio di Giulia Cecchettin, ancora vengono riportate sui giornali queste foto in cui insomma viene recuperata dal periodo in cui Giulia Cecchettin aveva una relazione con Filippo Turetta, il ragazzo che l'ha uccisa, l'ex ragazzo che l'ha uccisa, che come saprete insomma in questo momento è in carcere, la notizia è in carcere dal figlio. L'articolo è di Monica Serra e Gianluigi Nuzzi, ma intanto insomma la stampa continua a perpetrare questo tipo di violenza in cui si continua insomma a proporre queste immagini del rapporto felice tra questi due ragazzi, che poi sappiamo la fine tragica che ha avuto. E si parla del fatto che Filippo vede i genitori, e i genitori ringraziano i secondini che lo seguono in carcere. E accanto ci sta una foto invece di Serena Dandini, il patriarcato scoria culturale, chi ha paura di Giulia. E qua probabilmente mi sfugge a me personalmente a cosa si fa riferimento, non rispetto al patriarcato ma rispetto a probabilmente qualche presa di parola della Dandini in televisione che ho perso, proveremo a approfondire più avanti. E poi sulla spalla di sinistra c'è tutto un approfondimento, diciamo, su questioni geopolitiche e legate a guerre in corso, a conflitti in corso. Lucia Annunziata parla di Israele via le manovre nel sud della striscia, il ruolo di USA e Sauditi nella fase 2 del conflitto. 59esimo giorno, 16.000 palestinesi morti, di cui 5.600 bambini, secondo Hamas. Qua si ribadisce sempre che i dati che arrivano dalla striscia non possono che arrivare da quello che è il governo, diciamo, interno alla striscia di Gaza, e quindi dal Ministero della Salute di Gaza, e 1.200 morti israeliani nell'attacco del 7 ottobre. La guerra di Gaza dopo la fine della tregua ha già un nome, fase 2. La definizione indica che l'interruzione anche solo di pochi giorni ha cambiato alcune delle carte in tavola e che occorreranno nuovi piani per fermare la guerra. L'idea di avere un'altra pausa, la seconda, ma molto di guerra a singhiozzo, sa molto di guerra a singhiozzo, il che coprirebbe di ridicolo sia i protagonisti del conflitto che i loro alleati. Questa è la valutazione di Lucia Annunziata. Credo che possiamo anche accontentarci di queste righe. C'è un reportage di Francesca Mannocchi, Quelle notti senza pace dei bambini di Hebron. Viene riportata la storia di questa bambina Jinan Nawaja, e il fatto che gli viene negata la possibilità di andare a scuola, nonostante insomma e questo per le pressioni dei coloni che in Cisgiordania a mano armata esercitano violenze quotidiane nei confronti dei palestinesi. Ma questo succedeva anche prima del 7 ottobre, anzi negli ultimi due anni con questo governo in carica, il governo attuale di Netanyahu, con la coalizione di estrema destra, ha visto una recrudescenza importante nella copertura, nell'appoggio del governo alle azioni militari violente dei coloni, di oppressione quotidiana nei confronti dei palestinesi. E quindi insomma sottolineiamo sempre che quotidiani come La Stampa, dopo il 7 ottobre, dopo i 15.000 morti nella striscia di Gaza, si accorgono anche di quello che succedeva già da prima, che quasi nessun quotidiano aveva il coraggio di mettere fra le proprie colonne. E poi c'è ancora l'Ucraina, Zelensky l'intoccabile tradito nella sua Ucraina. Dobbiamo sostenerlo fino alla fine, ma al termine della guerra il presidente risponderà per i suoi successi e i suoi fallimenti. Questo lo dice il sindaco di Kiev, che non nasconde più la sua insofferenza per la gestione del conflitto e la leadership di Zelensky. Ancora dalla prima pagina della Stampa troviamo sulla questione della giustizia il braccio di ferro tra governo e toghe. Donatella Stasio riporta indietro di 100 anni queste storie che, come abbiamo già commentato leggendo in questi giorni le notizie, ci riportano comunque a uno scontro tra governo e tra esecutivo e potere giudiziario, che è abbastanza un leitmotiv costante Repubblica Italiana, qua si torna indietro al fascismo, si riporta un virgolettato del ministro della giustizia del 25, il famigerato Rocco, il codice Rocco di cui insomma spesso si fa menzione quando si riportano leggi come quella della, che porta al reato di devastazione e saccheggio, ma tante altre che ritornano ci riportano indietro di un secolo e ci riportano al fascismo. E sono altri gli articoli che parlano di, diciamo, di giustizia e di riforme sulla spalla di destra della stampa. E si parla della tutela delle camere, il rispetto della carta, qua addirittura la firma ovviamente immagino sia di ispirazione di quello che viene espresso, sia è di Montesquieu. E poi i diritti, mia sorella Margherita esule per l'eutanasia, e si fa riferimento a uno degli ultimi casi di eutanasia avvenuto in Svizzera di una cittadina italiana che è dovuta insomma viaggiare fino alla Svizzera per andare a fare un'eutanasia che in Italia non è legalmente concessa. E in taglio basso ancora altri due articoli: la COP28 di Dubai con lo scandalo, diciamo, del sultano Al-Jaber, che è presidente della società petrolifera saudita, e che ha aperto la COP28 e che i giornali scrivono che è vicino a idee negazioniste sul cambiamento climatico. Direi che lo è totalmente, più che altro difende i suoi interessi e gli interessi delle lobby del petrolio. Per fermare negazionisti, spazio all'ideologia verde, questo è il titolo dell'articolo. Andremo a cercare fra i quotidiani un'analisi insomma interessante, che se non sbaglio la propone il Domani, ma insomma per parlare di quello che questa COP ha mostrato e ha sbattuto anche in prima pagina, grazie insomma al lavoro anche di mezzi di informazione internazionali come il Guardian. E in ultimo, ma la dolce vita è un inganno, ai giovani servono educatori. Un articolo insomma che parla di giovani dalla prima pagina della Stampa. Questo è tutto dal Quotidiano di Torino. Il Corriere della Sera, le questioni sono più o meno le stesse. Infatti la notizia principale è su Salvini all'attacco dell'Unione Europea e sui sovranisti a Firenze, e Vannacci capo di Stato Maggiore. In taglio alto troviamo i big del Festival di Sanremo che sono stati annunciati. Ancora ci sono due fotografie a centropagina di due VIPs, diciamo, di Belen e Fedez, la showgirl e il cantante, le malattie, gli amori, le famiglie, i racconti di Belen e poi di Fedez, affrontare la depressione in TV. Se ne è parlato abbastanza, almeno negli ultimi due anni, di questa depressione di Fedez, un personaggio, un cantante e presentatore TV abbastanza famoso, che ha anche a diverse riprese e con diverse iniziative appoggiato campagne o idee, diciamo, afferenti in qualche modo al bacino largo della sinistra, e che ha messo, diciamo, in mostra, si può dire, alcune sue patologie, portando a parlare di questi temi. Un personaggio sicuramente controverso, un influencer che prova a fare un po' anche l'attivista. Ovviamente è sempre un po' strano quando questi personaggi molto ricchi e con molta visibilità si fanno portavoce di queste problematiche. Ha sicuramente un suo peso nel riuscire a portare alcuni temi all'attenzione, però ne mostra anche sempre il lato di chi poi ha gli strumenti, ha la possibilità di affrontarli, e per quanto insomma sicuramente le malattie di questo tipo colpiscono tutte le persone in maniera forte, chi le vive, e questo non è da mettere in discussione, insomma. Detto questo, forse abbiamo dato anche abbastanza spazio a Belen e a Fedez, allerta terrorismo, controlli sui treni e nelle piazze. Il ministro dell'interno Piantedosi lancia l'allarme sul rischio dei lupi solitari del terrorismo che potrebbero entrare in azione anche in Italia dopo l'attentato a Parigi. Notizia che viene messa insieme a un piccolo titolo su Gaza, Israele offensiva nel sud, ovviamente fare di tutta un'erba un fascio. E c'è ancora sulla questione di Giulia Cecchettin, il papà di Giulia vorrei che tanti venissero al suo funerale, ci saranno insomma ci sarà il funerale di Giulia Cecchettin, è stato domani nella chiesa di Padova, è stato dato spazio ancora questi giorni alla questione e quindi insomma seguiremo un po' questo evento che sicuramente avrà una sua importanza. L'editoriale sul Corriere della Sera è di Walter Veltroni e l'editoriale al titolo La miccia che brucia il mondo, al voto in 76 paesi, un ciclo di consultazioni elettorali può sconvolgere nei prossimi 12 mesi gli equilibri globali. Durante il 2024 andrà alle urne il 51% della popolazione globale in paesi che producono più della metà del PIL globale. Si terranno consultazioni in tutto il vecchio continente per il Parlamento europeo e negli USA per scegliere il nuovo presidente. Voteranno 76 paesi, tra i quali India, Iran, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Messico e Russia. E insomma, sicuramente siamo d'accordo con Veltroni che sarà interessante vedere quale sarà l'esito di queste elezioni. Non so se è la miccia che brucia il mondo questa qua, però insomma, tanto tant'è. Il Messaggero invece riporta il dibattito, diciamo, della COP e la preoccupante centralità che ha avuto all'interno delle dichiarazioni uscite da questa conferenza la questione del nucleare e una presa di parola che ha fatto anche la Meloni, Giorgia Meloni: nucleare sì con la fusione, stop agli sconti per la spesa. Questa è la prima notizia, anche qua mette insieme più questioni. Ed Eni avanti sull'energia pulita, Urso Made in Italy ci dà questa dichiarazione che insomma fa sorridere e anche piangere. Sappiamo insomma quanto l'Eni e l'Enel, soprattutto l'Eni, insomma sulle questioni del fossile abbia degli interessi enormi, e sappiamo che non ha nessuna reale intenzione di abbandonare questa forma di produzione di energia e di fonte di cui è, diciamo, ha tantissimi giacimenti e ha un traffico enorme. Al centro pagina il quotidiano Messaggero della famiglia Caltagirone, che insomma ha sede a Roma, mette un'immagine della vittoria della squadra di calcio della Roma. C'è ancora l'incontro in carcere di Turetta con i genitori, c'è il generale Vannacci, c'è la sfida di Salvini a Bruxelles e la controversa convention dei sovranisti. Oltre l'austerity, le domeniche a piedi, una lezione ancora attuale. Angelo Del Mattia ci parla dei 50 anni esatti trascorsi dalla prima domenica a piedi nel 73 come una delle conseguenze del primo shock petrolifero, e si collega alla COP28 dedicata alle fonti rinnovabili, che sono da triplicare entro il 2050 insieme con l'abbandono del carbone. Ma purtroppo insomma se non ne foste già consapevoli, le persone che in queste conferenze parlano e decidono su questi temi purtroppo hanno ben poche reali intenzioni di mettere in pratica i piani più ambiziosi che bisognerebbe tentare di realizzare per frenare quella che è un inesorabile cambiamento che sta avvenendo a livello climatico. Si parla insomma spesso di questi 2 gradi, dell'innalzamento dei 2 gradi, del grado e mezzo per frenarlo, della temperatura media globale, per frenarlo bisognerebbe intervenire entro i prossimi 10 anni come minimo in maniera forte sull'abbattimento delle emissioni, insomma non crediamo purtroppo che senza dei movimenti che dal basso producono una pressione vera, una forza, e mettano in discussione i progetti che i governi vanno a discutere, dove sicuramente la questione delle energie rinnovabili entra, ma sappiamo che anche non basta questo come antidoto, non bastano soprattutto un approccio alle rinnovabili che non sia delocalizzato e che sia centralizzato in grandi luoghi, punti di produzione intensiva di energia, la produzione intensiva e il consumo enorme di energia sempre crescente che questo mondo richiede, questo sistema economico e sociale richiede, che il capitalismo non è nelle corde di un mondo, di una terra che ha delle risorse limitate. Come si voglia produrre energia se non lo si fa con la bacchetta magica? Questa ha un impatto ambientale, ha un livello di emissioni anche solo nella costruzione, la produzione dei sistemi per a sua volta la creazione di energia, che fossero i pannelli solari, che fossero le auto elettriche, che semplicemente spostano la produzione di energia non in loco e le emissioni non nelle città, non nei centri delle città ricche dell'Occidente, ma altrove, ma appunto spostano soltanto il problema. Una brevissima pausa musicale e torniamo con altre prime pagine dei quotidiani di oggi e poi iniziamo a sfogliarli. Quasi le 8:30 quando torniamo in voce per proseguire la rassegna stampa di questa mattina. Prendiamo il Fatto Quotidiano, che in prima pagina mette una fotografia del generale Vannacci e di Crosetto. Prima gli dava del farneticante, ora Crosetto si piega a Vannacci, il generale ultradestro diventa capo di Stato Maggiore delle Forze Terrestri. La notizia, insomma, l'abbiamo riportata ormai, penso che leggeremo dalle pagine, se non sbaglio, della Stampa, l'intervista che è stata fatta a Crosetto, che insomma dovrebbe essere abbastanza interessante. Ho paura che ci possa anche far venire un po' di brividi, ma almeno capiamo un po' meglio questo personaggio di cui tanto si è parlato. E Ucraina esplode, Poroshenko dichiara guerra a Zelensky, l'ex presidente, tra virgolette, rischi di svolta autoritaria. Insomma, traballa, mi sembra, il piano interno all'Ucraina dopo due anni di guerra e di atteggiamento di Zelensky sempre diciamo intransigente sulla possibilità di trovare un punto per fermare la guerra, ovviamente di fronte a un'aggressione della Russia violenta che c'è stata, ma di anche diciamo processi di inclusione dell'Ucraina all'interno della NATO, dell'Unione Europea, che insomma fanno parte di equilibri internazionali, di una storia di allargamento dell'influenza NATO verso est, che insomma di cui abbiamo cercato di parlare e che sicuramente sui quotidiani non ha trovato particolarmente spazio. Allarme dei medici, c'è il Covid di nuovo sulla prima pagina del Fatto, contagi boom ma vaccini introvabili, si parla di open day. C'è pure l'ipotesi di dosi extra di Moderna. Andremo magari a leggere qualcosa in più. E c'è anche sul Fatto Economico, la rubrica economica del Fatto Quotidiano, così muore un'acciaieria, ecco tutti i sicari dell'Ilva. Anche qua magari qualche riga cerchiamo di approfondirla dalle pagine interne. C'è la COP28 e c'è un'inchiesta, Israele non può illudersi, Hamas non scomparirà, e questo direi che è ben chiaro a quasi due mesi dall'inizio dei bombardamenti su Gaza, giustificati nella loro violenza estrema per il tentativo di annientare Hamas, le dichiarazioni belligeranti a varie riprese dei membri del governo di Netanyahu che dichiaravano l'intenzione dell'esercito israeliano di annientare, eliminare ogni singolo rappresentante di Hamas. Poi le immagini ci parlavano insomma di stragi di bambini, di ospedali bombardati, di case bombardate, e ad ora qualcuno inizia forse a mettere in discussione quanto ci fosse di vero rispetto a queste dichiarazioni, quanto l'intento non fosse anche e soprattutto quello di uccidere i palestinesi e di dare una lezione, una risposta a quello che per il governo di Netanyahu è stato sicuramente una botta importante. Si può analizzare di come la fine di questa offensiva da parte dell'esercito israeliano possa coincidere a breve con anche una fine del governo di Netanyahu, che ha perso sicuramente tanti consensi e che ancora deve essere diciamo messo sotto torchio per quello che è stato l'errore del 7 ottobre, almeno così pubblicamente viene raccontato. Di pari passo, negli ultimi giorni sono uscite inchieste su mezzi di informazione importanti che ci parlano di come i servizi segreti israeliani fossero a conoscenza di questo attacco di Hamas. Sono cose che sicuramente ci auguriamo e col tempo si capiscano anche meglio, ma che ci parlano poi di uno stato sionista che insomma ha non poco da spiegare anche a chi poi lo dovrà riandare a votare alle prossime elezioni, e quindi il proseguire di questa offensiva non fa che nascondere sotto il tappeto ancora quelle che sono le problematiche e le bugie raccontate in queste settimane. Quindi dalla prima pagina del Fatto, oltre a Sanremo, i fondi coperti donati da Big Oil a 150 università, affari e cultura. Questo è riportato un'inchiesta di Investigate Europe Open Democracy. E questo dal Fatto Quotidiano di oggi. Passiamo a qualche altro quotidiano. Abbiamo la Repubblica. Qua c'è invece al centro quello che viene definito come un bluff milionario dei rapporti con l'Albania, l'assenza di punizioni per Vannacci, sulla spalla di destra gli esteri, attacco a Gaza Sud, a Khan Yunis, i tank a caccia dei capi di Hamas, la solitudine di Biden in Medio Oriente, il fondo di Gianni Riotta che va a fare un po' una storia dei presidenti che sono gli ultimi rimasti che hanno partecipato a dei passaggi fondamentali di quella che è la storia del Medio Oriente e dell'ingerenza dell'Occidente, aggiungo, in quelle aree del mondo. Quindi Jimmy Carter, che è il solo superstite degli accordi di Camp David, Bill Clinton lo è di quelli di Oslo, e la solitudine attuale di Biden rispetto a questa a quello che sta succedendo in questo momento in Medio Oriente. Parigi e Filippine, l'ISIS torna a fare paura, dalla corrispondente Anais Ginori. Ricordiamo sempre di come gli attentati dell'ISIS abbiano negli ultimi 10 anni prodotto un numero importante di vittime e di anche paura, diciamo, in Occidente. Questo però noi l'abbiamo sempre visto e sempre raccontato dagli occhi degli occidentali, ma quello che succede nel sud del mondo, diciamo, rispetto all'ISIS, sono stati degli attentati molto più grossi, con dei numeri di vittime molto più importanti, più sanguinolenti. Ovviamente non per fare una classifica dell'orrore, ma per ricordarci sempre che appunto abbiamo spesso percezione soltanto di quello che succede dalla nostra parte del mondo, soprattutto se leggiamo i quotidiani italiani. E quindi leggiamo anche, c'è un editoriale di Ezio Mauro, l'incompiuta della destra, e c'è Battisti, Cesare Battisti, sulle pagine di Repubblica: si redime fra virgolette per provare a tornare libero. L'articolo di Lirio Abate, in cui si racconta del fatto che Battisti si è reso disponibile ad incontrare i familiari di alcune delle vittime delle azioni di sangue per il quali viene condannato a più ergastoli, ma bisognerà vedere se queste famiglie saranno disponibili a portare avanti questa iniziativa, che anche grazie alla riforma Cartabia offre, anche soltanto per il tentativo da parte del detenuto di incontrare questi familiari, comunque apre una strada verso la possibilità dell'applicazione di misure alternative. Battisti, che appunto condannato all'ergastolo, però non sta più nei regimi di alta sicurezza, e che potrebbe quindi accedere a dei benefici di pena e a delle possibilità di scontare in maniera alternativa, di uscire un po' dal carcere. Questa dalla prima pagina della Repubblica di oggi. Abbiamo anche il Domani: ancora Crosetto si arrende a Vannacci, così Meloni smonta i sogni di Salvini, e flop della adunata nera del leghista. E qua il bluff emiratino: c'è un negazionista al vertice di COP28, sempre Al Jaber, la guida della COP28, e insomma un articolo su questo sicuramente cerchiamo di leggerlo. C'è il fallimento quindi della Lega, che è l'anello debole, secondo Lorenzo Castellani, del governo rispetto a questo tentativo quindi di smarcarsi e di costruire delle relazioni e un fronte che vada in qualche modo a mettere in critica la leadership della Meloni. E poi c'è la riforma del fisco. Questo è un po' tutto, direi, dalle prime pagine dei quotidiani di oggi, almeno da quelle che ho preso in rassegna per ora. Magari ovviamente ce ne sono delle altre, soprattutto alcuni giornali che non abbiamo visto. Magari li prendo, ecco, in rassegna rapidamente. Libero: una guerra tira l'altra, attenzione, un'analisi addirittura sulle guerre, Gaza, Ucraina, Mar Rosso, quadro. Mario Secchi sulle pagine di Libero fa un quadro quindi dei conflitti in corso, e al centro c'è Salvini: sfratta la sinistra dall'Europa, è abusiva, e Turetta rivede i genitori. Queste le notizie di Libero. Il giornale: Salvini sfida questa Europa. Insomma, su questi quotidiani ovviamente non ci sta il lato, diciamo, di valutazione negativa che si trova in altri quotidiani rispetto al flop di questo incontro. La depressione di Belen e la nuova vita di Vannacci, che insomma sappiamo che ha ricevuto questa forse promozione, non si capisce bene. Io sicuramente non sono un esperto dei gradi dell'esercito per poter davvero commentare quanto questo è o non è una promozione. Sicuramente ancora ad un posto di rilievo dell'esercito sta, e non ci aspettavamo sicuramente molto di diverso. Ancora un altro stacco musicale per poi tornare a entrare all'interno delle pagine dei quotidiani e leggere un pochino più approfonditamente alcuni degli articoli proposti quest'oggi. Facciamoci coraggio e affrontiamo insomma questa che è un po' la notizia che accomuna diverse prime pagine, quella sul generale Vannacci, e leggiamo questa intervista a pagina 3 della Stampa, l'intervista di Simonetta Shandivasci. Eccola qua, magari non la leggiamo proprio tutta. Generale, cosa pensa? Non leggiamo tutto il cappello iniziale perché sappiamo insomma un po' qual è il caso di questo libro. Ha venduto 230.000 copie ufficiali, perché poi c'è il PDF piratato e lì siamo attorno alle 800.000 copie, dice il generale alla Stampa, e niente. Generale, cosa pensa del minuto di rumore e non di silenzio per il femminicidio di Giulia Cecchettin? Prima di tutto non mi piace chiamarlo femminicidio, risponde. Perché? Perché chiamare l'omicidio di una donna in modo diverso? Perché il femminicidio ha una matrice precisa. E lui risponde, quindi l'assassino di un tabacchino lo chiameremo commercianticidio? La matrice di chi vuole punire chi fa commercio non la vede? C'è in qualsiasi omicidio una matrice precisa. Pacifico. Individuarla serve a combatterla. E lui risponde, si parla da anni di femminicidi eppure le donne continuano a venire uccise. Le sembra una buona ragione per smettere di farlo? Non dico di smettere, dico che farlo non serve. Prima di tutto serve a evidenziare che in questo paese c'è un problema di violenza sulle donne, gli dice Simonetta Shandivasci, e lui risponde, mi sembra più importante evidenziare che siamo tutti uguali davanti alla violenza. E insomma, vabbè, potete immaginare come va avanti questo aspetto rispetto al femminicidio. Dice ancora, il paradosso è pensare che la responsabilità di quella che chiamano la cultura patriarcale sia di uomini forti e prevaricatori, e al contrario sono gli uomini deboli a fare del male alle donne. Noi educhiamo uomini deboli, non uomini forti, che direi un po' quello che hanno detto le varie organizzazioni neofasciste che ha provato a sostenere Casa Pound con l'orrendo manifesto che ha attaccato in giro. Io per fortuna non l'ho visto, quindi non l'ha attaccato così in giro, almeno non nelle periferie est di Roma non si è visto molto. Gli chiede: come sono gli uomini forti? Come mio nonno, classe 1898, orfano 11 anni, quindi ammazziamo i genitori della gente così da renderli uomini forti, forse secondo il generale Vannacci. In Marina a 16, caduto decine di volte e si è sempre rimesso in piedi, non ha mai alzato un dito su mia nonna e l'ha sempre rispettata. Quelli che ammazzano le donne sono uomini che non sanno stare da soli, che sono dipendenti da loro e che, quando temono di venire abbandonati, perdono la testa. Altro che maschi patriarcali, sono mollaccioni smidollati come abbiamo prodotto noi. E come gli viene chiesto? Abolendo le punizioni. Se un ragazzo non studia, lo mandi a lavorare invece di fare ricorso al TAR contro i professori che gli mettono 4. Mi dica qualcosa di meno qualunquista, la prego. Anche se c'è da dire che purtroppo anche tra i docenti ci sono alcuni che sicuramente questa idea la appoggiano. Infatti il libro poi ha venduto non solo per il grande spazio che gli hanno dato i quotidiani, ma anche perché c'è un pezzo di paese che anche bombardato da questo tipo di analisi, che è un po' la stessa che ha prodotto per anni anche Salvini nelle sue prese di parola pubbliche a mezzo stampa e a reti unificate, con la sua presenza in televisione da anni in ogni trasmissione. Comunque, insomma, a un certo punto arrivano a qualcuno, a tanti convincono, anche perché sono risposte semplici a problemi complessi e che ti mettono contro qualcuno di diciamo contro cui è facile prendersela. E quando gli chiede di dire qualcosa di meno qualunquista, Vannacci risponde: le dico che dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, maschi e femmine, che la vita è una lotta e che per andare avanti bisogna avere fiducia nella possibilità di rialzarsi. Andiamo avanti. Gli chiede dell'educazione affettiva nelle scuole cosa pensa. Penso che serva all'educazione. A cosa? A essere persone forti, che i diritti se li devono guadagnare. E lei, la giornalista, dice: sa che il governo ha affidato il piano di educazione affettiva nelle scuole ad Alessandra Amadori, che è stato definito il nuovo Vannacci? Ah sì? Rido. Non lo conosco e non critico né avallo le scelte del governo, perché così verrebbe meno la terzietà delle forze armate, di cui tanti hanno straparlato quando è uscito il mio libro, nel quale peraltro menziono anche un piano di educazione all'affetto. Lo ha letto il mio libro? E lei gli risponde: aspetto il film. E Vannacci risponde: male, sono stato duro con chi mi ha intervistato senza averlo letto. E lei gli risponde: vabbè, non le ho mai detto che non avremmo parlato che avremmo parlato del suo libro. Vabbè, insomma. E quando è stata l'ultima volta che si è scusato prima di questa? Gli chiederei perché si scusa per questa accusa. Ieri con mia moglie, le famiglie normali, e gli chiede come, dice lei, non funzionano più. Abbiamo fatto di tutto per distruggerle, abbiamo dato priorità. Vabbè, insomma. Forse mi sono anche stancato di leggere questa intervista, però poi gli viene chiesto del film della Cortellesi e ancora di femminicidi. Quindi direi si parla molto in questa intervista della questione delle donne, dei femminicidi, della violenza di genere, sulla quale insomma non ci stupiamo che il generale Vannacci sia totalmente, diciamo, negazionista. Va bene. Diciamo che non leggiamo più del generale Vannacci da nessun quotidiano quest'oggi, perché è parecchio così. Dalle pagine del Corriere della Sera invece leggiamo qualcosa rispetto alla convention dell'estrema destra che c'è stata a Firenze. Lo leggiamo da pagina 2. Salvini, sovranisti anti-UE, Europa occupata da abusivi. E quindi c'è una carrellata qua dei volti e delle formazioni che sono presenti in questo incontro che si è tenuto. Al centro la questione dell'Unione Europea sicuramente, ma non solo. Quella dell'Ucraina non è la nostra guerra, loro non possono vincerla, dovrebbero fermarli. Alcune delle dichiarazioni riportate questa dalla AfD tedesca, Tino Chrupalla, insomma, scusate il cognome è un po' difficile da leggere, e se la convention voleva piantare un cuneo per separare una volta per tutte i popolari dai socialisti, il giorno giusto non è ancora arrivato, anche se Salvini parla del 3 dicembre come di giornata che sarà storica. Proprio mentre gli stati maggiori sovranisti si riuniscono a Firenze nella fortezza da basso, il presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola dei PPA in ottimi rapporti con Giorgia Meloni, ieri sera era a Caserta accompagnata dalla vice Pina Picerno del PD. A chi le chiedeva del raduno ha risposto che il Parlamento Europeo è un'istituzione molto pro-europeista, abbiamo una maggioranza in cui lavoriamo insieme e quando andremo alle elezioni i cittadini dobbiamo proporre una scelta che vada avanti per 5 anni, sono ottimista. E quindi Salvini parla di inciuci che a leggere l'intervista di Gentiloni stanno già preparando, ma anche il segretario Tajani ha ribadito l'incompatibilità del PP con alcuni alleati di Salvini. E quindi diciamo questo incontro che è stato definito come un flop, qua sotto ci sta anche uno specchietto che riporta delle proteste messe insieme in maniera abbastanza ingrata per le compagne e i compagni, lo striscione, il corteo della Firenze antifascista che c'è stato e la protesta invece di Nardella, che, di cui riportato anche un virgolettato: amo l'Europa, mi piacerebbe impegnarmi ma non decido io, decide il PD, la comunità a cui appartengo. Sacrificato per la causa, sulle barricate Dario Nardella, sindaco di Firenze, personaggio vomitevole che insomma anche qui riconferma il suo approccio. E abbiamo qua c'è un retroscena. Monica Guerzoni parla dell'imbarazzo di Meloni e il leghista le invia un messaggio, qua altri fatti e fattugoli interni al governo, ma insomma anche qua forse ci possiamo fermare, dello spazio da dare a questo meeting, almeno che non troviamo altri articoli di particolare interesse. Sul Messaggero invece in prima pagina troviamo la questione del nucleare che è interessante purtroppo andare a raccontare per tenere un po' d'occhio almeno nelle dichiarazioni pubbliche quello che sta facendo il governo rispetto a un piano di ritorno al nucleare che è stato dichiarato a più riprese, di cui anche il ministro Pichetto Fratin si è fatto voce in alcune occasioni. L'intervista è ad Adolfo Urso, che è il ministro delle imprese e del Made in Italy. Nell'intervista si fa riferimento alla fusione nucleare, che ricordiamo non è il processo fisico che oggi assicura la produzione di energia tramite i nuclei degli atomi, quella è la fissione, quindi la divisione, la separazione, la rottura del nucleo che produce un'enorme energia. È lo stesso processo che è al centro anche delle armi atomiche, come le famose bombe atomiche che vennero sganciate dagli Stati Uniti in Giappone e dei vari disastri legati alle centrali nucleari. La fusione è un altro processo che ancora non è stato assolutamente messo a punto per produrre energia come vorrebbero, come hanno dichiarato la Meloni e come qua dichiara Adolfo Urso, non è dietro l'angolo il fatto che da domani si possa costruire centrali per produrre energia con la fusione. Si fa riferimento sempre a progetti sperimentali, ma ci si fa riferimento facendo finta che siano già tecnologie consolidate e utilizzabili. Sì, ovviamente si parla della COP28 che ha rilanciato un accordo per triplicare la produzione di energia nucleare. Ma l'Italia non è troppo indietro per reggere la sfida, gli viene chiesto, e lui dice: l'Italia è indietro ma le imprese italiane sono avanti. In questi anni hanno continuato a sviluppare il settore nucleare laddove potevano farlo, cioè all'estero. Si parla del terzo reattore nucleare della centrale di Mochovce realizzato dall'Enel, che garantirà una produzione pari al 14% di quello che serve al sistema elettrico del paese, è la Slovacchia a cui si fa riferimento. ma Enel è anche in prima linea in Spagna con Endesa, ma c'è Ansaldo Nucleare che ha rilanciato in Romania con la centrale di Cernavoda, e quindi insomma, ai noi, su questo ha ragione il ministro, nel senso che ci sono aziende italiane che sarebbero pronte a produrre delle centrali nucleari in Italia. E poi gli viene chiesto che fino ad ora comunque continuiamo a importare dall'estero l'energia nucleare, ma quanto ci spingeremo sulla fusione visto che è stata annunciata una svolta in questo senso? E lui risponde che il nostro obiettivo deve essere accelerare sulla fusione nucleare per centrare l'obiettivo nel 2050. Però la questione della produzione dell'energia è abbastanza all'ordine del giorno e dell'abbandono delle fonti fossili. E l'intervista è abbastanza lunga, si parla delle rinnovabili, anche sbloccare le autorizzazioni resta una sfida, mi spiega però come possono essere rimodulati invece gli incentivi agli impianti industriali di autoconsumo con la nuova norma del decreto energia, e lui risponde: si tratta di una norma che consente all'Enea di individuare precisi criteri di qualità sulla base dei quali rilasciare dei certificati per gli impianti fotovoltaici che tengano conto anche di sostenibilità e risparmio del suolo. Verranno premiati gli impianti più efficienti e più sostenibili, questo viene detto, e l'intervista va avanti, si parla di produzione di pannelli e insomma la situazione rispetto all'energia è molto preoccupante, sia nelle dichiarazioni di Meloni sul nucleare sia rispetto a questo vaso di Pandora che si è aperto, ma del quale, ad essere un po' onesti, non potevamo che avercelo già abbastanza presente, cioè che i signori che si siedono ai tavoli di queste COP sono gli stessi colpevoli del cambiamento climatico e complici, sostenitori e alleati finanziati dalle stesse aziende che fanno soldi con il petrolio. Lo leggevamo dalla prima pagina del Domani e andiamo a approfondirlo un po', quindi greenwashing alla COP, un video di Al Jaber svela il bluff emiratino. Capiamo un po' meglio quali sono i fatti a cui si fa riferimento. Si parla di Sultan Al Jaber, presidente del vertice, nonché capo dell'azienda petroliera degli Emirati. Quindi nella call del 21 novembre, diffusa ieri, Al Jaber sostiene che non c'è nessuna evidenza scientifica dietro la richiesta di rinunciare ai combustibili fossili e che farlo ci porterebbe nelle caverne, una retorica vicina al negazionismo. Il video è arrivato al Center for Climate Reporting, è stato diffuso dal Guardian e si è abbattuto sulla COP28. Uno degli scienziati del clima più autorevoli, Michael Mann, ha chiesto le dimissioni di Al Jaber e ha inviato una lettera insieme al vicepresidente dell'IPCC Jean-Pascal Van Ypersele per ribadire che il sistema climatico non fa politica, non gioca con le parole, capisce solo le emissioni che dipendono dai combustibili fossili. E quindi questa è una situazione che non potevamo che temere, diciamo, avere anche già presente. Comunque proseguendo con l'articolo, se volessimo riassumere il senso di COP28, questa infrastruttura politica umana da 97.000 delegati verrà giudicata da questo avvenimento. Si chiede il giornalista: i capi di Stato e di Governo sono volati via domenica, qualcuno tornerà a fine vertice per le decisioni finali. Sulla superficie della COP28 è iniziato il ciclo delle giornate tematiche, ieri era quello sulla salute. Sotto la superficie però è partito il negoziato su cosa ci sarà nel testo finale, quando la COP28 sarà stata smantellata e la gente sarà tornata a casa. Quel documento è l'unica cosa che conterà davvero, insieme al Global Stock Take, l'inventario delle emissioni, politica e realtà. Per la prima volta in questa COP si sta negoziando concretamente non solo sui sintomi, i rimedi o le conseguenze, ma anche sulle cause del problema. Se tutti i paesi della Terra concordassero sul phase out di carbone, petrolio e gas, sarebbe un risultato storico, ma è un processo delicato, e con questo sistema basato sul metodo del consenso basta che un solo paese si opponga per fermare tutto. Al Jaber non rappresenta solo ADNOC o gli Emirati, ma un vasto blocco di paesi che si riconoscono negli interessi su petrolio e gas, una delle tracce più interessanti per leggere l'andamento del negoziato è seguire i rapporti tra Emirati e Arabia Saudita. Sabato i due paesi hanno presentato una proposta di decarbonizzazione del settore che copre solo il 10% delle emissioni, quello dei processi di estrazione, che non porta al phase out e non considera quelle prodotte quando petrolio e gas vengono bruciati nelle centrali o come benzina nelle auto. È come diventare vegani cambiando il grado di cottura della carne, ed è da tempo la proposta saudita che va sotto il nome di Carbon Circular Economy. E insomma, interessante approfondire quali sono le idee di questi signori che, come dicevamo già prima, è evidente, a prescindere da queste interessanti inchieste che sono uscite e retroscena ancora più preoccupanti, ma che in parte ci aspettavamo, c'è bisogno che, insomma, dei movimenti che già esistono, che già negli ultimi anni hanno preso spazio, come quelli di Fridays for Future e di Extinction Rebellion, però forse assumano sempre di più nel mondo un legame anche con le lotte territoriali in difesa del territorio, contro le grandi opere, contro le speculazioni, contro le centrali che sia producono energia ma anche raccolgono rifiuti o che propinano l'idea della produzione di energia tramite rifiuti. Un'opposizione con una lotta dal basso e che, insomma, inizia a minare gli interessi che questi signori poi nelle COP con i vari numeri che si susseguono non fanno spesso altro che difendere e continuare in maniera spudorata a mettere di fronte alla possibilità di sopravvivenza dell'umanità su questo pianeta. Voglio ricordare che quest'oggi, attorno a mezzogiorno, qui da Radio Onda Rossa ospiteremo le madri della Colombia che chiedono verità e giustizia per i crimini di Stato e la costruzione della pace. Un torneo internazionale delle madri delle vittime di falsi positivi di Colombia è il nome che è stato dato a una lunga serie di esecuzioni extragiudiziali avvenute principalmente tra il 2002 e il 2009 in Colombia sotto il governo di Álvaro Uribe Vélez, che per mano di alcuni settori dell'esercito, giovani appartenenti agli strati popolari e contadini meno abbienti, che venivano uccisi a colpi di fucile dopo essere stati attirati fuori città con false proposte di lavoro e costretti a indossare abiti militari, mostrando i loro corpi come guerriglieri uccisi in combattimento. L'esercito incassava modeste ricompense e il governo nazionale poteva esibire in pubblico i suoi successi nella lotta alla guerriglia. Secondo i dati diffusi nell'ultimo anno dalla giurisdizione speciale per la pace in Colombia, sono state 6.400 le vittime di questa pratica. Oggi, attorno a mezzogiorno, dai microfoni di Radio Onda Rossa. 19.06, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza. Vi ricordiamo ancora i nostri contatti: 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, ondarossa.info il nostro sito internet dove potete ascoltarci in diretta streaming e recuperare le registrazioni delle nostre trasmissioni. Vi ricordo un appuntamento molto importante che tutti gli anni Radio Onda Rossa sostiene, che è il presidio intorno alle mura del carcere di Rebibbia del 31 dicembre, un presidio che inizierà alle ore 10 all'angolo fra via Bartolo Rongo e via Roberto Maglietti nel quartiere di Rebibbia. Odio il carcere e la società che ne ha bisogno, quest'anno affermando anche che la lotta per la liberazione della Palestina è la lotta per la liberazione di tutte e tutti. Presidio che tutti gli anni si costruisce sotto al carcere di Rebibbia per andare a fare un saluto alle detenute e ai detenuti, a raccontargli delle lotte di quest'anno, un momento questo nelle carceri, gli ultimi anni in cui si è tornato molto a parlare di carcere grazie allo sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il 41 bis e il regime ostativo a cui era sottoposto, regime ostativo che è terminato ma non il 41 bis. Abbiamo avuto anche in questi anni delle questioni che hanno riportato ancora il carcere a essere un tema di dibattito, l'inchiesta verso i secondini del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo stesso vale per quelle che sono state le stragi nelle carceri del 2020, di quando i detenuti gli venne negata la possibilità di incontrare i parenti per le restrizioni del Covid-19. E insomma, quindi resta di particolare importanza dare continuità a questa ultima stagione in cui anche ai detenuti insomma è sempre più chiaro la funzione non rieducativa e non di reinserimento che le carceri in Italia hanno, e non solo in Italia, ma sicuramente possiamo parlare con particolare consapevolezza di quello che avviene in questo paese, ma quella che spesso viene definita con parole forti una discarica sociale, un luogo dove si nasconde quel pezzo di società che non si vuole far vedere, che non si vuole tentare in realtà di inserire, di coinvolgere una società che esclude sempre di più, che lascia ai margini in una situazione in cui aumenta sempre di più il livello di povertà, il costo della vita, e sempre più persone rischiano di poi trovare nel carcere un pezzo di una vita passata, insomma, ad arrangiarsi. Carceri sempre che sappiamo essere piene di persone che vengono soltanto dai quartieri popolari, persone migranti, persone che hanno una determinata estrazione di classe, quindi una scelta quella di continuare a lottare per una società contro le carceri, di continuare a portare un saluto alle detenute ogni 31 dicembre. Quindi l'invito è dalle ore 10 a passare un capodanno di lotta con noi sotto le mura del carcere di Rebibbia. Quindi questo è un appuntamento importante di cui vi continueremo a parlare. Nel frattempo leggiamo qualche altra notizia dai quotidiani. Si parla ovviamente ancora di... No, scusate, vi leggo ancora una notizia dagli interni, poi passiamo agli esteri. Quest'oggi insomma abbiamo parlato prima di cose che coinvolgono più direttamente il governo italiano anche rispetto alla COP, ma anche notizie dagli interni. Repubblica quest'oggi sceglie di aprire con una notizia diversa dagli altri quotidiani, che è quella sull'accordo tra Italia e Albania, tanto discusso perché la Meloni lo ha stipulato senza una discussione vera interna al Parlamento, senza un coinvolgimento delle opposizioni, senza anche un passaggio vero per l'Unione Europea, che ha in mano la gestione della questione migratoria a livello internazionale, ed è l'accordo con l'Albania per la gestione appunto dei flussi migratori e per deportare una parte di migranti che arrivano in Italia direttamente in Albania, per almeno ospitarle, diciamo, detenerle, si potrebbe dire in maniera più sincera, all'interno di centri, per poi comunque lasciare in mano all'Italia le pratiche di gestione di queste persone. L'articolo è del bluff milionario che secondo Repubblica rappresenta questo accordo. A Tirana 300 milioni in 5 anni per i richiedenti, per i centri per i richiedenti asilo. La capienza delle strutture passa da 3.000 a 720 persone. A fronte di 600.000 domande di famiglie e imprese per avere lavoratori stranieri, il governo fissa il tetto a 136.000. Alessandra Ziniti parla appunto di queste spese milionarie per solo 700 posti. Nella fattispecie sono 100 milioni solo per il 2024 e 50 milioni per ognuno dei 4 anni successivi previsti dal protocollo firmato da Giorgia Meloni e il premier albanese Edi Rama. Dunque almeno 300 milioni di euro in 5 anni per la realizzazione delle strutture, costi e trasferimenti delle forze di polizia, strumentazione logistica e procedura d'asilo, il tutto per un numero di persone che alla fine, bene che vada, si aggirerà sulle 10.000 l'anno, meno di un terzo delle 36.000 annunciate, perché si scopre che almeno nella fase iniziale i posti che saranno attivi saranno 720 e non 3.000. Cifre sconsiderate quelle stimate dagli uffici tecnici dei ministeri esteri e interno. Ci stanno lavorando per riempire di norme la cornice vuota dell'accordo presentato alle Camere dal ministro degli esteri Tajani e che dovrà essere ratificato da un disegno di legge che approda oggi in pre-consiglio dei ministri. Cifre sconsiderate se paragonate con quelle relative al costo di tutti e 10 CPR italiani negli ultimi 4 anni, 52 milioni, e soprattutto se rapportate con il numero di persone che verranno effettivamente portate dalle navi italiane direttamente in Albania, assai di meno delle 36.000 sbandierate dalle Meloni subito dopo l'accordo. Per tenere lontano dall'Italia qualche migliaio di migranti, dunque, questa mi sembra una frase giusta, nel senso che poi il vero scopo è semplicemente togliere dagli occhi dell'elettorato la questione dei migranti, flussi migratori che negli ultimi anni sono stati sicuramente intensi. La Meloni, che ha fatto buona parte della sua propaganda elettorale sulla lotta alle migrazioni, si è ritrovata a gestire un governo nella quale è stato impossibile non far arrivare un numero di migranti anche maggiore all'anno precedente, quindi sicuramente una posizione scomoda rispetto alle idee che ha professato in campagna elettorale e che sta cercando in qualche modo di curvare a una situazione più gestibile per lei dal punto di vista politico. E qua va avanti l'articolo che insomma sicuramente ha il merito di fotografare una situazione paradossale in cui vengono trattati, come nella migliore delle ipotesi, come pacchi queste persone, come fossero degli scatoloni da spostare in un altro magazzino. L'importante è che questo magazzino non sia in Italia, dove non si deve pensare che arrivano troppi migranti. Queste alcune delle questioni sicuramente che abbiamo scelto di approfondire e di commentare sui quotidiani di oggi. Si parla ovviamente ancora di quello che sta succedendo a Gaza e in Cisgiordania, un piano, quello dello Stato sionista, portare avanti un'offensiva a Gaza che sembrava essersi ad un certo punto arenato di fronte alle trattative, di fronte allo scambio tra i prigionieri che erano tenuti dalle organizzazioni armate a Gaza e di prigionieri palestinesi, prigionieri di cui molti detenuti con detenzione amministrativa, uno scambio che è andato avanti per, se non sbaglio, 6 o 7 giorni, per poi tornare a riprendere un'offensiva che sembrava in qualche modo poter non riprendere, almeno non dalle dichiarazioni del governo israeliano, ma dagli intenti paventati dei servizi americani, della CIA e delle prese di parola del governo americano, ma evidentemente questo non ha trovato spazio. Sulle pagine della Stampa c'è un reportage di Francesca Mannocchi dalle colline di Hebron, che parla appunto dei bambini senza pace in Cisgiordania. L'articolo ha dei toni molto forti in termini anche emozionali, emotivi, diciamo, della vita che questi bambini sono costretti a portare avanti. Anche prima della guerra i suoi genitori non erano tranquilli quando usciva di casa per andare a scuola. Questa bambina Jinan, che ha 13 anni, dal centro dell'inizio di questo reportage. Gli attacchi dei coloni erano continui, sia lungo la strada sia mentre era in aula. Le è capitato 3 volte di dover scappare via correndo perché gruppi di coloni avevano circondato l'edificio, cominciando a tirare pietre dentro le aule piene di bambini. Una decina di giorni fa, 8 coloni erano entrati di notte nel villaggio. Jinan stava dormendo su un materasso steso a terra nella stanza. Uno dei coloni ha rotto la finestra, ha strappato le tende con cui si è coperto il volto ed è entrato nella stanza seguito da altri 2 uomini. Hanno puntato le pistole verso i bambini, intimando i genitori di lasciare la casa. Questa, come dicevo già prima, la realtà che esiste da prima del 7 ottobre. Il villaggio ha subito anni di intimidazioni da parte dei coloni, ma dal 7 ottobre in tutta la Cisgiordania la violenza dei coloni è aumentata in modo significativo. Secondo le Nazioni Unite, negli ultimi settimane 1200 persone che facevano parte di 15 diverse comunità beduine agricole sono state costrette a lasciare o demolire le tende. Per anni l'esercito israeliano non è intervenuto per proteggere i palestinesi. Con il ritorno al potere di Netanyahu alla fine di dicembre, a capo di un governo che comprende attivisti di estrema destra che sostengono l'annessione della Cisgiordania, la vita per i palestinesi è diventata ancora più dura. Gli insediamenti hanno iniziato a ricevere armi dal governo israeliano per iniziativa del ministro della sicurezza Ben Gvir, che ha dato il via libera alla distruzione di alla distribuzione di armi alle comunità di coloni. Gli attacchi che hanno provocato lo sfollamento e lo sgombero delle comunità sono avvenuti principalmente nell'area C, creata con gli accordi di Oslo nel 95. Doveva essere gradualmente trasferita alla giurisdizione palestinese, ma rimane ancora sotto il pieno controllo amministrativo di sicurezza israeliano e costituisce circa il 60% della Cisgiordania occupata. Insomma, un reportage che sicuramente ha il merito di raccontare con chiarezza quella che è la realtà dei territori palestinesi frammentati dalla presenza e dalla crescente presenza delle colonie israeliane. E qua proseguono con altri racconti delle vite di alcuni altri bambini presenti, cioè nati e cresciuti in Cisgiordania. Ancora dalle pagine della stampa, Lucia Annunziata riporta appunto questa analisi che leggevamo in prima pagina: anche il Medio Oriente è stanco di guerra e la forza dell'economia può fermare le bombe. Lo scontro con Hamas ha mostrato le falle nella macchina bellica israeliana, già emerse contro Hezbollah. Lo Stato ebraico è ricco di tecnologia e gli arabi vogliono imitarlo, e questa è la maggiore chance per la pace. Questa è l'analisi di Lucia Annunziata. Ci stanno quelli che lei chiama i protagonisti della regione: Netanyahu, Bin Salman e Raisi. Ok, poi un altro articolo che volevo leggervi sulla questione è un'intervista dalle pagine del Fatto Quotidiano. Ve le leggo giusto qualche riga. L'intervista è a Sara Daoud, ricercatrice al Centro Internazionale per le Ricerche a Science Po, e gli viene chiesto rispetto alla questione, il titolo dell'intervista è "Qualunque cosa accadrà, Hamas non può scomparire". Anche questo lo riprendiamo dalla prima pagina. È un'intervista che copre 2 pagine del Fatto di oggi, e gli viene chiesto quale ruolo svolgono i paesi arabi nei negoziati. È stato soppiantato dal Qatar, l'Egitto ha soppiantato il Qatar nel suo ruolo, e lei risponde: nelle precedenti guerre tra Israele e Hamas i servizi segreti egiziani sono sempre stati i principali interlocutori dei 2 campi avversari. In questa guerra dal 7 ottobre gli egiziani sono stati accantonati del Qatar ad essersi trovato in prima linea nella trattativa per la liberazione degli ostaggi. Qual era il ruolo svolto dai servizi segreti egiziani a Gaza prima del 7 ottobre? Dallo scoppio della seconda intifada la questione palestinese è stata affidata ai servizi egiziani. Si trattava da un lato di occuparsi della riconciliazione tra Hamas e Fatah e dall'altro di instaurare un duraturo cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Ma negli ultimi anni il processo di riconciliazione interpalestinese era ad un punto morto. Gli egiziani si sono concentrati sul cessate il fuoco, ma anche per motivi di sicurezza data la vicinanza geografica con la striscia. Ancora va avanti su questa questione della diplomazia egiziana. Il presidente egiziano ha proposto il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della comunità internazionale, senza ulteriori negoziati tra Israele e Palestina negli attuali confini di Gaza e Cisgiordania. Come interpreta questo appello? È in continuità con la posizione del Cairo, che rifiuta ogni allargamento del territorio di Gaza verso il Sinai. La questione era già emersa all'epoca di Mubarak, quando si era presa in conto la possibilità di uno scambio di terre con il Negev, il deserto situato nel sud di Israele. Anche l'accordo del secolo di Trump nel 2016 immaginava di sviluppare nelle zone industriali nel nord del Sinai, che sarebbero potute servire come bacino occupazionale per i palestinesi di Gaza. L'Egitto vuole proteggere l'integrità del suo territorio. Leggiamo anche l'ultima domanda, anzi continua, ma l'autoritarismo politico di Hamas a Gaza è paragonabile a quello dell'ANP in Cisgiordania? Non sono sicura che abbia un senso stilare una gerarchia, organizzare una manifestazione contro il governo a Ramallah non è molto più facile che a Gaza. Ci sono stati diversi casi di oppositori politici di Abu Mazen che sono stati imprigionati o assassinati, anche se non è chiaro da chi. La vera differenza è sul piano umanitario. Contrariamente a quanto a volte si sente dire, non c'è stata una vera ricostruzione dopo la guerra. Molte famiglie le cui case sono state distrutte durante la guerra del 2014 stanno ancora aspettando gli aiuti promessi. La ANP può tornare davvero, come molti sperano, a Gaza? La ANP non ha alcuna influenza su Gaza, su Gaza è inesistente. È tragico e ironico vedere la comunità internazionale che dal 7 ottobre chiede ad Abu Mazen di intervenire. Questo nell'intervista. E l'ultima domanda è: ma il progetto di Israele è di sradicare Hamas? Di questo passo, e anche se gli attuali leader venissero abbattuti, Hamas non potrà scomparire. Ci saranno sempre bambini che oggi hanno 10 anni e che tra 10 anni riprenderanno la lotta armata. Molte persone che oggi non sono combattenti di Hamas lo diventeranno di fronte alla distruzione delle loro città o alla perdita della loro famiglia. Hamas continua ad organizzarsi politicamente fuori Gaza, molti dei suoi leader sono in esilio in Qatar e Turchia, i membri di Hamas hanno recentemente incontrato il braccio destro di Mohamed Dahlan, Samir al-Mashawarawi. Hanno colloqui con Nasser al-Qaida, il ministro degli esteri dell'ANP, nipote di Arafat, che fu recluso da Fatah per aver voluto presentare una lista dissidente contro Abu Mazen. Qualunque cosa accada, Hamas non scomparirà dalla scena politica palestinese. E insomma, questo è chiaro, direi, un po' a tutti e a tutte, e questo non fa che rendere ancora più chiaro, d'altro canto, quanto gli intenti di Israele che paventati siano, insomma, totalmente lontani dalla realtà, e di quanto invece si parli di un progetto di eliminazione fisica dei palestinesi che era già presente prima del 7 ottobre, che trova, come abbiamo già detto, in questo governo una particolare forza. Un po' di musica ancora e torniamo con i quotidiani. We've lost dancing. This year we've had to lose our space. We've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing.
points lost, the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted, we've lost dancing.
Le altre notizie che riguardano la Palestina le prendiamo dal Corriere della Sera, leggiamo solo il titolo: tanchi israeliani a Khan Yunis, i volantini e i civili andate via, si allarga l'offensiva di terra a sud, tutta la città è un campo di battaglia. Quasi 16.000 le vittime palestinesi, 11 feriti per un razzo di Hezbollah al confine con il Libano, 9 attacchi Houthi nel Mar Rosso. Questo è un po' un riassunto dello scenario attuale e qua poi si parla della questione anche dell'ISIS, degli attentati dopo quello che è successo in Francia, cresce l'allarme terrorismo in Europa, ve lo leggevamo ancora, il ministro Piantedosi minaccia insidiosa e poi ci sono altri articoli che vale la pena a cui fare menzione. Intanto dalle prime pagine vi leggevo che diversi quotidiani riprendono la situazione in Ucraina, la riprendono per un commento un po' della stabilità interna all'Ucraina e sia delle dichiarazioni di Poroshenko, ma qua dalle pagine della Stampa c'è un articolo di Letizia Tortello che parla anche del sindaco Klitschko, il sindaco di Kiev, che dice: qui come la Russia, Zelensky pagherà gli errori a fine guerra, lo SBU ferma Poroshenko, non può espatriare, si risveglierà l'opposizione al presidente. Qua vengono ripercorse anche delle tappe rispetto a Poroshenko, erano nemici dal 2019, appena eletto Zelensky ha provato a licenziare il sindaco Klitschko, anche le tappe insomma anche rispetto a questo sindaco, ma non c'è riuscito. L'amico di Zaluni a inizio novembre è stato ucciso il maggiore Kastiakov, collaboratore del capo dell'esercito Zaluzny, e lo stop a Poroshenko nel regolamento di conti interno, all'ex presidente è stato vietato di espatriare. Questo insomma era la notizia un po' più importante da cui si partiva. E qua nell'articolo si fa riferimento ancora a queste vicende, si approfondiscono queste dinamiche che stanno avvenendo, questa perdita di consenso di Zelensky, che abbiamo raccontato nel tempo tutte le prese di posizione che ha avuto, ed è evidente che anche questa impossibilità di vedere una fine di questa guerra, anche dalle parole del presidente ucraino, non possono che portare una preoccupazione forte in chi dovrebbe riandarla a votare quando poi ci saranno le condizioni per delle prossime elezioni. Abbandoniamo gli esteri e cerchiamo anche di avvicinarci alla chiusura della lettura delle notizie dai quotidiani, per quanto insomma sicuramente ce ne sarebbero anche altre da commentare, soprattutto perché vorremmo passare anche alle cronache locali. Facciamo menzione di questa inchiesta che propone il Fatto Quotidiano sull'Ilva. Si parla di un lungo funerale senza industria, così il titolo: come muore un'acciaieria, gli allegri carnefici dell'Ilva, dalla svendita di Berlusconi all'amico Riva, ai disastri ambientali fino all'oscena gara vinta da ArcelorMittal che l'ha portata al collasso. Lo Stato al solito fa felici solo i privati. La questione dell'Ilva è molto complessa, anche perché è una di quelle questioni che si è allargata con l'arrivo del Covid, diciamo, il conflitto tra l'aspetto economico, quindi il lavoro, la continuità dell'attività produttiva industriale dell'Ilva, e la salute di un'intera città, della città di Taranto. L'inchiesta è abbastanza approfondita e propone una chiave di lettura sicuramente interessante, cioè che lo Stato fa felice solo i privati. Questa acciaieria che muore è sicuramente un tema interessante, nel senso che gli stessi abitanti di Taranto hanno avuto un'evoluzione all'interno delle idee portate avanti da chi ha portato avanti una lotta contro le nocività emesse da questa industria. Ovviamente c'è una grossa contraddizione, un grosso attaccamento a livello economico degli abitanti di questa città agli stabilimenti dell'Ilva, per quanto col tempo è cresciuta anche una consapevolezza che questa fabbrica deve chiudere per salvare la vita a tante persone. L'impatto di malattie gravi nelle zone limitrofe all'Ilva è enorme, anche, soprattutto tra i bambini. Ci sono quartieri che sono costretti a chiudere le finestre, a restare chiusi in casa in giorni in cui il vento tira in maniera particolare e i fumi e i residui dei fumi dell'Ilva arrivano fino alle case delle persone in maniera più diretta. E quindi l'articolo inizia dicendo che l'Ilva è moribonda, forse già morta, e la pensiamo viva solo per abitudine. Dopodomani un altro capitolo del suo lungo funerale si terrà in una CDA che vede contrapposti i padroni di Mittal e il socio pubblico Invitalia. Se va bene daranno un calcio al barattolo, se ne parlerà, ma qui vogliamo ricostruire come siamo arrivati fino a qua. E quindi si parla della privatizzazione, l'ambiente svenduto, inchiesta partita nel 2008 che nel 2012 portò al clamoroso sequestro senza facoltà d'uso degli impianti per disastro ambientale. Poi c'è l'addio ai Riva, la vendita e lo scenario attuale con ArcelorMittal e Invitalia. E ArcelorMittal, ricordiamo, proprietà indiana che gestisce gli stabilimenti dell'acciaieria di Taranto ad oggi e che insomma, sicuramente ha particolare interesse nel fatto che questa continui a produrre a regime e ha molto meno interesse su interventi dal punto di vista dell'impatto di questa produzione, interventi che anche quando sono avvenuti sono stati spot e sono stati addirittura poi dimostrati totalmente inefficaci, come varie coperture e freni all'emissione delle nocività di questa fabbrica. Dal Fatto Quotidiano in realtà c'era anche un altro articolo sugli interni, che era quello che riguardava il Covid, sull'aumento dei contagi. Natascia Ronchetti parla delle prenotazioni, che in molte farmacie arrivano ormai fino a fine dicembre, quello per i vaccini, e sono sempre di più le persone che si rivolgono ai medici di famiglia. Tutte dose Pfizer, l'unico trattamento attualmente disponibile, adattato alla variante XBB 1.5, la cosiddetta Kraken, particolarmente contagiosa, anche se fino ad ora clinicamente non molto aggressiva. La circolare del Ministero della Salute con le indicazioni per la campagna vaccinale 2023-24 risale al 27 settembre. L'approvvigionamento è quasi fermo dei vaccini, strozzato in un imbuto. Fino alla metà di novembre le fiale non sono arrivate, adesso arrivano col contagocce, dice Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Come mai tanta scarsità? Per il Ministero della Salute le dosi date alle regioni sono sufficienti, il problema è da ricercare nella distribuzione dei vaccini. E questa è un po' la situazione. C'è la questione dell'indisponibilità del vaccino Moderna e il fatto che l'articolo riporta anche il fatto che nel meridione la nuova campagna vaccinale di fatto non è ancora partita. In Campania, che di abitanti ne conta quasi 5 milioni, sono state fatte 14.000 vaccinazioni, in Calabria 3.000, in Sicilia 2.500. Questa è un po' la situazione. C'era un altro articolo che parlava di sanità che avrei voluto leggere, spero di non essermelo completamente perso. Vediamo ancora, questo era, vediamo se sfogliando le pagine, forse era sulla Stampa, ecco, sì, per continuare sulla questione della sanità, dalle pagine della Stampa c'è un articolo che titola "Si ferma la sanità, pensioni ridotte e poco personale, domani lo sciopero di medici e infermieri, dispiace per i pazienti, vedranno come si sta senza servizio pubblico". E quindi i salari, i medici e infermieri protestano per gli scarsi finanziamenti in manovra, gli stipendi, già tra i più bassi in Europa, resteranno 10 punti sotto l'inflazione. E questa è la situazione di una sanità pubblica che porta a, leggendo il dossier riportato nella pagina successiva della Stampa, un calo dell'aspettativa di vita. l'Italia scende dal quarto al nono posto, scesa di un anno l'aspettativa di vita in Italia. Vi lascio ad un altro stacco musicale e torniamo al più presto, magari per le ultime notizie dagli interni e dagli esteri, per passare alle cronache locali.
Time moves slow when I get sober. I never did want you back, but whenever I leave, you're pulling me closer. Stuck in the moment, my lens seems out of focus. How can I be mad at it? This life of mine I chose. I'll keep on calling you, even though I don't need ya. We used to link almost every day, now I think we need breathers. Put my trust in this filter, but it won't fill the void that you left. Was just a boy when we met, you helped me stop the noise in my head. My parents never did like you, maybe they judge you way too quickly. My backpack smells like teenage spirit, I bet if I'm there you're with me. I know I could turn to the drink these days, this rum ruining my kidney. Amnesia or purple haze, it's all the same when you kiss me. Kiss me. Time moves slow when I get sober. I never did want you back, but whenever I leave you're pulling me closer. Stuck in the moment, my lens seems out of focus. How can I be mad at it? This life of mine I chose. I keep on calling you, even though I don't want you back. Swear I'm better without you, only a matter of time till I relapse. I tried to pass off as nonchalant, but you controlled how I felt. You seemed right when things went wrong, that's just the cards I was dealt. Unfolding, lick it and fold it, when we ran out of them silvers. Cardboard all in this filter had me yearning for something realer. I got disassociation issues around the same time that I met you. 10 for lunch but I'll buy this food, cause that's the length that you push me to. I'm done, done. Time moves slow when I get sober. I never did want you back, but whenever I leave you're pulling me closer. Stuck in the moment, my lens seems out of focus. How can I be mad at it? This life of mine I chose it.
Like fortune teller, said you changed like pounds and tenner. Well, I think you did, but not for the better. Risk peak, realize when you speak. Realize you gon' look me in the eyes when you speak. Thought you might get tired of the beef, but looks like you will know the size when you eat. It's greed, the difference between you and me. It's just one thing that you can't see. I need time and space to breathe. I'm counting the days until you leave. Can't tell what's life from truth, I wish you could see it, ain't me, it's you. Cause there's just one thing about this, and it is what it is, but it's got me pissed. If home is where the heart is, and there's one thing about you that I won't miss. You can't miss it, I beg you, hold my pint while I bill it. You switched off fast, you know I ain't with it. So now we're done for Neo, we're finished. One too many, I repo my Guinness. At least I'm real when this drink's my witness. I can barely stand up, but I'll speak my truth. And that's the difference between me and you. I'm out here since on the Audi, still trying to see more stats than the Saudis. Just leave, man, I beg you, allow me. Cause you'll get air next time that you shout me D&D. The difference between you and me, it's just one thing, I swear you can't see. I need time and space to breathe, I'm counting the days until you leave. Said you change, what else is new? I can't tell what's life from truth. I wish you could see it, ain't me, it's you. Cause there's just one thing about this, and it is what it is, but it's got me pissed. If home is where the heart is, and there's one thing about you that I won't miss.
Nove e 41, torniamo con la rassegna stampa, ci avviciniamo alla conclusione e alle notizie dagli interni. Lo facciamo proponendo uno di quegli articoli che che insomma, per i quali non possiamo mai perderci una, il messaggero e rassegna stampa. Infatti a pagina 15 il messaggero ci fa odorare il Natale e lo fa con un articolo, con una domanda di quelle importanti, di quelle che dividono i cenoni, che creano problemi, cioè panettone o pandoro. A Natale un testa a testa, ma il gradimento si è invertito. Ora le famiglie del sud preferiscono il dolce senza canditi. Il coraggio del messaggero è sempre quello di dire la verità, di non fermarsi di fronte agli ostacoli. Lo fa anche questa volta e ci riporta un'immagine di un paese che sta perdendo tutti i suoi riferimenti, un paese al contrario, forse potremmo dire, seguendo l'esempio del libro del generale Vannacci, per ritornare all'inizio, dove addirittura non si apprezza più il panettone, i suoi canditi e la sua uvetta. Non sappiamo più come fare di fronte a tutto ciò. E c'è anche un altro articolo di cui non abbiamo tempo di leggere molto, ma che sicuramente in realtà potrebbe avere qualcosa di interessante, che è la data room di Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina sulle pagine del Corriere della Sera, che parla di Milei, dell'insediamento di Milei, l'Argentina all'asta. È una fotografia di Javier Milei di cui si parla in queste settimane. Nel paese allo sfascio, il 10 dicembre inizia l'era de El Loco. La riforma bandiera è sostituire il peso con il dollaro USA, svendita di Stato, freno alle mire cinesi, la partita del litio. Il programma quindi è la sostituzione del peso con il dollaro, la vendita delle principali aziende di Stato, l'abolizione della banca centrale, la cancellazione di 11 ministeri, via libera al mercato degli organi umani, l'abolizione delle leggi sull'aborto, nessun vincolo al possesso di armi, nessuna misura per contrastare il climate change, la privatizzazione della scuola e della sanità. Sembra, insomma, il peggiore dei mondi possibili, lo è. E chi è Milei, comunque laurea in economia, esperienza professionale in società finanziarie, diventa noto per le sue rissose apparizioni in TV. Riesce a farsi eleggere deputato nel 2021 con la lista Libertà d'Avanzata, Libertà d'Avanza, scusate, con le sue teorie anarcocapitaliste ispirate all'economista Murray Rothbard. Il 19 novembre scorso ha convinto gli elettori offrendo un drastico ridimensionamento dello Stato, il male assoluto. È col suo programma cancellazione, appunto l'abbiamo già letto. Nel ballottaggio Milei ha conquistato il 55% dei consensi. Per il neopresidente la via d'uscita è chiudere la banca centrale e ricominciare usando solo dollari. Molti economisti hanno avvertito attenzione, ciò significa appaltare la politica monetaria alla Federal Reserve americana, più di quanto già non lo fosse, e perdere l'opportunità di stampare banconote. Milei spera di contare sull'appoggio politico ed economico della Casa Bianca. Nei giorni scorsi è volato a Washington per incontrare alcuni funzionari del Tesoro e il capo della sicurezza nazionale Jake Sullivan, stretto collaboratore di Biden. I due hanno discusso di come rafforzare il rapporto tra i rispettivi paesi. Tutto ciò si tradurrà in una specie di piano Marshall per l'Argentina. In campagna elettorale ha ripetuto che il 1 gennaio 2024 l'Argentina non entrerà, insieme con altri 5 stati, nel gruppo dei BRICS fondato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Il motivo è che uno degli obiettivi dei BRICS è proprio quello di contrastare la supremazia del dollaro, usando altre monete per i commerci e per le riserve delle banche centrali. Xi Jinping spinge per lo yuan. Milei, che vuole aggrapparsi al dollaro, agli USA, scombina i piani di almeno due paesi, quelli del presidente brasiliano Lula, che suggerisce di utilizzare le proprie valute almeno negli scambi tra i paesi dei BRICS, e gli scambi fra Brasile e Argentina ne corrono parecchi. E quindi questa è un po' un freno alle mire cinesi e all'influenza cinese quindi nel Sud America. Questo era in realtà una parte di questa inchiesta e di questo approfondimento che leggiamo dalle pagine del Corriere della Sera di oggi. Penso che possiamo fermarci, anche se insomma sicuramente qualcos'altro da leggere ci sarebbe. Il tempo è limitato, penso che qualcuno che ha il coraggio di ascoltarci dall'inizio potrebbe anche essere un po' appesantito da queste due ore di rassegna stampa, quindi facciamo un'altra pausa musicale che è il momento giusto e poi torniamo per la chiusura con le notizie dalle cronache locali.
She may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever's greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Right down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. Sleep, my love, my love, love, love. She bruises calls, she's plotted pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. Soggy clothes and breeze blocks. Jamaline, disinfect the scene. My love, love, love. But please don't go. I love you so, my love.
Andiamo a concludere la rassegna stampa con le cronache romane. Il Messaggero di oggi apre sulla questione delle violenza sulle donne. Sta salendo, vuole uccidermi, l'urlo delle donne sotto attacco. Da marzo a novembre le richieste di aiuto al numero di emergenza sono state 1636, il numero unico emergenze 112, che vuol dire una media di 180 telefonate al mese, se ogni giorno, principalmente da Roma, ma anche dalle altre 6 scusate, ogni giorno da Roma, ma anche dalle altre province del Lazio. Sono questi alcuni dei dati elaborati dalla sala operativa del 112 sulla richiesta di aiuto per codice rosso. Poi ovviamente accanto c'è la rubrica contro il tram. Il sistema tranviario in tilt, tram interruzioni su tutte le linee, comune e ATAC travolti dalle proteste. Paura e largo trionfale a fuoco
auto e motorini, un boato, gli scoppi e le fiamme altissime. A Prati, al Largo Trionfale, all'altezza di Via Andrea Doria, sono andati a fuoco 10 scooter e 5 macchine, danni alla facciata di un palazzo. Tenta di rapire bimba di 3 anni bloccata all'uscita della scuola. L'episodio si è verificato all'esterno dell'elementare Manzi. Momenti di panico venerdì mattina all'ingresso della scuola materna Alberto Manzi di via Valdarno, nel quartiere vicino, spero vicino a Montesacro. Una donna ha tentato di strappare letteralmente dalle braccia della mamma una bimba di 3 anni, una folle tentativo di rapimento che è stato sventato prontamente da altri genitori. Poi, cos'altro leggiamo? Vendeva alcol ai minori, chiuso il bar della Movida, il bar pasticceria Il Siciliano di Piazza San Cosimato. Si finge carabiniere per rapinare i negozi, pensava di averla fatta franca, davanti al giubileo aveva fornito un alibi perfetto, davanti al giudice aveva fornito un alibi perfetto, mentre il PM gli contestava la rapina al tabaccaio di via Indro Montanelli a Torresina. Eppure i poliziotti della squadra mobile del distretto di Primavalle erano arrivati subito a lui, Daniele Macaluso, che si era finto un carabiniere in borghese per effettuare il raid. Fantasia, un po' di costumismo. E poi la cronaca di Roma, del Corriere della Sera: giubileo, i giovani a Tor Vergata, il piano in vista dell'appuntamento che inizierà alla fine del 2024, attesi 35 milioni di pellegrini da tutto il mondo. Che bello, siamo veramente trepidanti per l'arrivo di tutte queste persone nella nostra città eterna. Il Corriere della Sera mette al centro una fotografia della vittoria della Roma contro il Sassuolo. Ci preoccupa l'indifferenza verso l'antisemitismo, questo lo dice Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica romana. Spiega così il senso della manifestazione: no antisemitismo, no terrorismo, indetta per domani alle 19 in Piazza del Popolo dalla comunità romana e dall'Unione della Comunità Ebraica Italiane. Ci preoccupa l'indifferenza, cioè il male peggiore possibile, di una parte della società verso l'antisemitismo, e ci preoccupano anche le giustificazioni esplicite o sottili che si danno nei confronti degli sconvolgenti e barbari atti di terrorismo del 7 ottobre. La vera e propria caccia all'ebreo non si può mettere allo stesso piano delle considerazioni politiche. Non ho capito quali sono le considerazioni politiche a cui si fa riferimento, però questo è quello che sta facendo la comunità ebraica romana, che sappiamo essere, diciamo, apertamente sostenitrice del progetto sionista, e aver, insomma, fornire anche sostegno pratico a quelli che sono le azioni militari di Israele, perché insomma nella comunità ebraica romana sono presenti tanti anche i riservisti dell'esercito israeliano, e c'è stato anche un afflusso di persone da Roma e dall'Italia, da tutte le comunità ebraiche in Israele, per andare anche a combattere. E più libri, 600 appuntamenti alla Nuvola, si parla di più libri più liberi da mercoledì della fiera, con dedica a Giulia Cecchettini e un omaggio a Michela Murgia. Anche qua c'è il rogo che distrugge 11 scooter, e l'anno santo trampolino per il turismo del futuro, e insomma abbiamo paura. Infatti parla Roscioli di Federalberghi, che giustamente che gli frega. E poi ecco il club che fa giocare a calcio i ragazzi autistici: 12 ragazzi con disturbo dello spettro autistico potranno giocare a calcio, merito di un accordo tra Scopriamo l'Autismo, Campus Biomedico e Giallo Azzurri. In ultimo abbiamo anche la cronaca di Roma della Repubblica: ATAC, lite fra Renzi e il comune, il senatore lancerà un progetto per privatizzarla, l'assessore Patanè, sarebbe un suicidio. E Renzi, insomma, qua appena apre bocca, appena si muove, non può che fare danni. Lo conosciamo bene questo infido personaggio, e insomma la sua parabola politica, purtroppo, nonostante si camuffi ormai da giornalista, non sembra terminare. Non occupate, l'appello dei genitori del Tasso, una raccolta firme per dire no all'occupazione ancora prima che la deliberino gli studenti. A lanciarla è stato un genitore sulla piattaforma change.org. ma mortacci vostra, cioè, ormai le campagne d'opinione contro l'occupazione delle scuole, il male maggiore di questo paese. Non è un segreto per nessuno che anche quest'anno rischia di ripetersi il rito dell'occupazione del liceo Tasso da parte di un'esigua minoranza di studenti. Come genitore utente della scuola auspico che ciò non avvenga. Valentina Lupia, insomma, dà spazio a questo diciamo appello che, a cui non ci uniamo. Il vittoriano colosso poco amato dagli architetti, povero vittoriano. Infermieri in affitto, gli ospedali pubblici non fanno assunzioni e per poter garantire i servizi essenziali sono costretti a bandire gare per coprire le carenze con personale fornito dalle cooperative. Solo ad ASL Roma 2 appalti per 11 milioni, e questo lo leggevamo anche rispetto alla sanità. In generale ci sarà uno sciopero, ci saranno delle proteste da parte del personale sanitario per le questioni salariali. Qua si va ancora a un livello superiore, perché sono le persone che non trovano spazio per essere veramente assunte, e questo è quanto. La Repubblica parla anche di un'emergenza clima che arriva nelle cantine, i produttori di vino perdono 62 milioni, questo evidentemente è un dato che riguarda la produzione vinicola a Roma e dintorni, quindi nel Lazio. Questo è un po' tutto dalle cronache di Roma. Non sono entrato nel dettaglio forse di nessun articolo, ma non c'erano neanche delle questioni così importanti, almeno che non mi sono sfuggite. Quando sono le 9:28 circa, la rassegna stampa di oggi va alla conclusione.